Le 18 e 2 minuti, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao a tutte e a tutti, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, la nostra cronaca con la redazione, i fatti di questa giornata. Oggi lunedì 16 febbraio la settimana si è aperta con due casi politici che stanno infiammando il dibattito e che avranno sviluppi importanti anche nei prossimi giorni. Il primo proprio di queste ore, il referendum sulla giustizia. Il governo oggi ha lanciato una pesante accusa all'Associazione Nazionale Magistrati, e cioè quella di finanziare indirettamente il Comitato per il No. La capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, cioè Giusy Bartolozzi, ha chiesto all'ANM le liste dei donatori del Comitato. Le opposizioni parlano di liste di proscrizione, i magistrati hanno risposto, hanno detto che il Comitato è un soggetto autonomo, ma la tensione, come potete immaginare, in queste ore è altissima, aumenterà man mano che ci avviciniamo ovviamente alla data del voto, tra circa un mese. Soprattutto tutto questo arriva a poche ore dalle parole del ministro Nordio, che aveva definito paramafiosi i metodi di elezione dei componenti del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura. Dunque una polemica fortissima che senza dubbio sarà il principale fatto di questa giornata e l'apertura in questo momento dei quotidiani online. Noi la approfondiremo all'Orizzonte delle 20, nei notiziari tra poco tutti gli aggiornamenti. Poi invece con i nostri ospiti andremo nel merito della questione più tardi, dalle 20 in poi. Ma c'è un altro caso politico, un'altra notizia che sta dividendo soprattutto maggioranza e opposizione, è l'adesione al Bordo Peace di Trump da parte dell'Italia, un'adesione come osservatore. Il ministro degli esteri italiani domani andrà in commissione per spiegare come il governo potrà far parte in veste appunto di osservatorio di questo organismo internazionale creato e voluto da Donald Trump. Un'adesione che, sebbene sia solo appunto da osservatore, pone però seri problemi di costituzionalità con l'articolo 11 della nostra carta. Le opposizioni accusano Meloni di fatto di averla aggirata. Altre notizie invece in ordine sparso a proposito di Meloni. Oggi la Presidente del Consiglio è stata di nuovo a Niscemi, ha promesso altri 150 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della frana nel comune siciliano, ma in questi giorni le piogge hanno colpito ancora il sud e un caso emblematico è quello della Puglia, dove è crollato un simbolo del Salento, l'arco di Melendugno. Parleremo anche di questo stasera, come torneremo a Ravenna, dove alcuni medici sono indagati per aver negato il trasferimento in un CPR ad alcuni migranti su cui pendeva un decreto di espulsione. I dottori non hanno ritenuto queste persone in grado di sostenere il trattenimento per motivi legati appunto a patologie infettive e psichiatriche, e allora per questo adesso sono indagati per falso ideologico. Queste le principali notizie di questa giornata, partiamo subito con l'Orizzonte. Partiamo subito dal Bordo Peace di Donald Trump. Saluto Monica Guerzoni, quirinalista del Corriere della Sera. Benvenuta Monica.
Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua Monica, buonasera. Allora, l'Italia aderirà come paese osservatore all'organismo internazionale creato da Trump, quello che tra le altre cose si occuperà del futuro politico della striscia di Gaza e che giovedì terrà la sua prima riunione a Washington. Abbiamo detto, le opposizioni ora accusano il governo di aver di fatto aggirato la Costituzione, l'articolo 11 che non consente all'Italia di far parte di organismi internazionali in cui non ci sia parità tra gli stati, e di fatto il Bordo Peace di Trump assomiglia più a una corte del presidente degli Stati Uniti. Ti chiedo Monica, questa adesione come osservatore è un escamotage che di fatto riuscirà ad aggirare quell'articolo 11 della Costituzione?
L'intenzione è sicuramente questa da parte del governo. La stessa Giorgia Meloni si era resa conto sin da subito, parlando soprattutto con la Farnesina, con Antonio Tajani, leggendo gli studi che erano stati fatti anche dal Ministero degli Esteri, si era resa conto dell'impossibilità di aderire subito, come Trump avrebbe voluto, a questo nuovo organismo, a questa ONU, diciamo, tra virgolette, privata e a pagamento. Ne aveva parlato con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, al telefono proprio nei giorni di Davos, quando Trump aveva tenuto a battesimo la sua nuova creatura, alla vigilia anzi, e poiché al Quirinale avevano accolto con un certo disagio, fastidio, il fatto che da parte di Fratelli d'Italia, delle forze di governo, si facesse diciamo intuire che era stato il capo dello Stato a fermare, a stoppare, a impedire appunto l'accesso dell'Italia in questo board perché appunto contrario, si era ritenuto di dover fare chiarezza da parte del Quirinale. Infatti poi era uscita una sorta di nota informale, i portavoce del Presidente ne avevano parlato con i giornalisti in occasione di un briefing, avevano fatto uscire questa consonanza tra Giorgia Meloni e il presidente Mattarella sul fatto che appunto non fosse possibile per via dell'articolo 11 della Costituzione. Dopodiché Giorgia Meloni è andata avanti, adesso appunto vuole entrare in qualità di osservatore in questo board, dicendo che appunto l'Italia non può stare fuori perché la questione medio orientale è troppo vicina a casa nostra, ai nostri confini, per non poter non occuparsene. E ora si pone appunto il dilemma, le opposizioni dicono che aggira la Costituzione, secondo alcuni costituzionalisti è di fatto così, però non c'è una ratifica al momento, non c'è un passaggio formale e quindi impugnare l'articolo 11 è una questione appunto che in questo stadio, diciamo, dell'iter è opinabile.
E dunque si ritorna, no, a prestare molta attenzione a quello che potrebbe uscire, emergere dal Quirinale. Monica, che cosa può dire Mattarella in merito a quest'ultima mossa di Meloni come osservatore l'Italia nel Board of Peace? Potrebbe accettarlo di fatto?
Allora, al momento il presidente Mattarella non ha alzato neanche un sopracciglio, anche ieri sollecitati dai giornalisti i comunicatori del Quirinale non hanno potuto fornire delle risposte nette perché il Presidente non ha ritenuto opportuno entrare nella questione, perché non è chiamato in causa, non deve ratificare, non deve firmare e quindi, diciamo, non gli compete. È chiaro che potrebbe fare una moral suasion a un certo punto di questo iter se lo ritenesse opportuno, fino a questo punto non ha ritenuto fosse necessario. Possiamo soltanto osservare che Mattarella, ogni volta che può, difende con grandissima forza l'ONU e le ragioni di un mondo governato con le regole internazionali, il multilateralismo, e è stato spesso critico, anche senza nominare direttamente Donald Trump, con le ultime mosse del presidente americano, che queste regole del multilateralismo le hanno di fatto ignorate. Però lì il punto politico, tra virgolette, è che una cosa è un'adesione formale al board, che ovviamente andrebbe in rotta di collisione con la Costituzione, e altra cosa è un invito di cortesia, ma queste sono deduzioni, perché appunto dal Quirinale non è né ufficialmente né ufficiosamente al momento uscita alcuna considerazione sulla vicenda.
Hai notizie che potrebbe esserci una presa di posizione nelle prossime ore dal Quirinale?
Sì, il presidente Mattarella in genere, quando si tratta di questioni così diciamo divisive anche nello scontro politico, preferisce sempre aspettare. Non parlare a caldo, ma quando si presenta l'occasione, magari dare qualche, diciamo, colpetto per aggiustare il timone. Lo ha fatto spesso anche su questioni delicatissime di politica internazionale, per cui non è assolutamente detto che lui non voglia a un certo punto far trapelare la sua impressione, ma anche se ritenesse Mattarella in questa fase del tutto sconveniente, non utile o anche negativo per l'Italia entrare nel board, non ritiene di dover entrare a gamba tesa nella politica estera del governo che non gli compete. Questo non esclude che poi a un certo punto possa e voglia
Dire la
in
sua,
qualche
sì.
modo dire la sua, esattamente.
Magari anche vedendo come si comporterà Giorgia Meloni se dovesse poi andare alla prima riunione giovedì a Washington. Hai notizie in questo senso? Tu, Monica, ci sarà la Presidente del Consiglio a quella riunione?
Sono rimasta alla valutazione, cioè Giorgia Meloni è un po' appesa anche alle decisioni del cancelliere Merz, con il quale ha un feeling particolare in queste settimane, no, non del tutto, non sono del tutto coincidenti le posizioni, soprattutto dal punto di vista della
Merz ha detto
cultura.
che non andrà, almeno la notizia di queste ultime ore è che la
Appunto, siccome
Germania
era
non ci sarà.
appesa, esatto, se non c'è la Germania e non c'è con il cancelliere, è difficile che Meloni possa andare come unica leader dell'Europa, dei principali paesi europei e peraltro fondatrice dell'Europa e un paese del G7. Difficilmente Giorgia Meloni farà questo passo falso,
Ma
per cui
esiste davvero una
andrà
sponda con la
probabilmente
Germania?
Tajani. Ma sicuramente sì, ci sono tante affinità. Tajani soprattutto lo ha molto, diciamo, spinto per questo asse, però abbiamo visto che la sovrapposizione di interessi e di ideali non è totale. Nel momento in cui Giorgia Meloni si smarca proprio all'indomani di questo duetto con Merz e si smarca su un tema cruciale come è quello dell'adesione o meno ai valori della cultura MAGA, quindi della cultura trumpiana che è in grandissima parte anti-europea, è chiaro che questo asse con la Germania, un po' dal punto di vista culturale, di cultura politica, un po' vacilla.
Sì, certo, sicuramente, esatto. Abbiamo visto plasticamente quello che è stato il discorso di Merz alla conferenza per la sicurezza di Monaco e quella che è
Discorso
stata poi,
durissimo.
esatto, la risposta, anzi la correzione forse sull'universo MAGA di Giorgia Meloni subito dopo Stretto Giro.
E sì, quando c'è da scegliere tra l'Europa e gli Stati Uniti, ma no, non è neanche tra l'Europa e Trump, Meloni fin qui ha sempre scelto di non guastare, di non sgualcire l'asse con Trump.
Sembra così, sì, di fatto, e vedremo allora che cosa accadrà giovedì. Monica, ti ringraziamo nel frattempo.
Grazie a voi.
Monica,
Buon ascolto.
a te, Monica Querzoni, Quirinalista del Corriere della Sera. Saluto adesso Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Benvenuto Scotto.
Buonasera.
Allora, lei ha detto che la partecipazione al Board of Peace dell'Italia, anche se soltanto come osservatore, non è, è tecnicamente, dice lei, un cambio di regime. Insomma, un'affermazione per nulla banale, Scotto, perché?
Ma perché significa agire fuori dal dettato costituzionale, l'articolo 11, che prevede la parità tra gli stati che aderiscono a organismi multilaterali. È un'operazione di sottomissione a un'impresa affaristica di Donald Trump e di petromonarchie autocrazie, è un'operazione che ci porta fuori dal contesto europeo che è molto diviso, frantumato rispetto al giudizio su questa operazione.
Un'operazione furba però, Scotto, perché quella specifica come osservatore forse potrebbe essere un escamotage per, anzi, lo è di fatto un escamotage per aggirare la
Ma è la
Costituzione.
furbizia di chi pensa di trovare uno strapuntino a un tavolo affaristico per la ricostruzione di Gaza dove funzioneranno le società immobiliari e la famiglia Trump. Magari a noi chiederanno, diciamo, di stare seduti lì e di far lavorare qualche azienda, ma si rende conto che un'operazione del genere, fuori da qualsiasi contesto di regole di diritto internazionale, nel momento in cui Israele si sta prendendo la Cisgiordania, noi ci preoccupiamo di far lavorare un po' l'edilizia su un cimitero, è qualcosa non soltanto di cinico, ma è qualcosa di orribile.
Ah, si aspetta Scotto allora che in qualche modo intervenga il Quirinale, ci ha detto Monica Guerzoni che ovviamente in questo momento non filtra nulla dal Colle, però si segue la situazione e Mattarella sulle questioni di politica estera è sempre stato molto netto, quindi non è detto che Mattarella non faccia un passo. Voi ve lo aspettate
Ma
come
vede, io
opposizione?
non lo so cosa dirà, non lo so cosa dirà il presidente. Io credo che il presidente sia già intervenuto, nel senso che questa trasformazione, o se vuole questo declassamento dalla membership a osservatori, è già frutto di una pressione, perché per quello che riguardava la Meloni, la compagine di governo, probabilmente non si sarebbero posti nemmeno il problema della Costituzione, perché per loro, come l'hanno definita, la Costituzione è una problematica rispetto all'arbitrio e allo strapotere dei pochi.
E quindi in definitiva insomma, c'è stata un'interlocuzione anche con il Quirinale da parte delle opposizioni.
Io questo penso, questo lo dico senza avere alcuna informazione. Il Quirinale, fa il suo lavoro, noi non abbiamo nessun diritto di intervenire su questo terreno. Immagino che nel cambio di posizione della Meloni, da membership piena, appena uscita la notizia del Board of Peace, era già in prima fila ad applaudire e a dire voglio starci. Poi ha capito che non c'era nessuna possibilità e nessuno spazio a Costituzione vigente per poter intervenire. Immagino che non ci sia arrivata da solo, qualcuno gliel'avrà fatto capire.
Ecco, è circolata, Scotto, nelle scorse ore un'interpretazione secondo cui, insomma, la linea italiana sarebbe anche più o meno quella tedesca. In realtà non è così perché Merz non andrà a Washington, almeno in base alle notizie che abbiamo dell'ultima ora, e ancora non è nemmeno chiaro se la Germania aderirà come paese osservatore o meno, come invece farà l'Italia. Questa sponda con Merz che il governo rivendica esiste?
Ma vede, la sponda c'è stata nei mesi precedenti rispetto a una linea negazionista rispetto al genocidio. L'Italia e la Germania sono stati paesi che hanno impedito nei fatti qualsiasi tipo di intervento per sospendere il trattato di cooperazione tra Israele e l'Unione Europea, che all'articolo 2 prevedeva che se uno dei due contraenti violava i diritti umani fondamentali, c'era una clausola che rendeva impossibile da praticare quel trattato. La Germania è stato l'ultimo paese a mettere l'embargo sulle armi e il primo paese a toglierlo. No,
La sentiamo un po' male,
diciamo, come dire,
Scotto.
una linea politica abbastanza convergente, mi sente, abbastanza convergente.
Sì.
Dopodiché è chiaro che probabilmente su questo punto Merz subisce meno la fascinazione del movimento MAGA, lo si è visto anche in
Certo.
queste ore dopo la conferenza di
Di Monaco, sì, come lui
Monaco.
stesso ha detto nel suo discorso appunto alla conferenza di
Esatto.
Monaco e Giorgia Meloni poi che invece ha corretto, invece ha spiegato la sua vicinanza a quel movimento che sostiene Donald Trump. Scotto, la ringraziamo per essere stato con noi, buon
Grazie,
lavoro.
buon lavoro. Grazie.
Insomma, differenze sostanziali tra Italia e Germania. E giovedì ci sarà questa prima riunione a Washington del Board of Peace di Trump, che, lo ripeto appunto, come diceva anche Scotto, si dovrà occupare anche del futuro politico della striscia di Gaza. È da capire se Giorgia Meloni andrà a Washington, se ci sarà Tajani che domani spiegherà come l'Italia potrà aderire come osservatore a questo organismo internazionale nonostante i paletti della Costituzione, mentre nel frattempo il Quirinale studia la situazione e chissà se interverrà. Una delle notizie principali di oggi che ci porteremo avanti dunque anche nei prossimi giorni. E mentre oggi si parlava di questo, Giorgia Meloni però era da tutt'altra parte, era in Sicilia, a Niscemi, per la sua seconda visita nel comune siciliano, una cui parte di questo paese, appunto, lo sapete, rischia di crollare sotto una frana. La Presidente del Consiglio ha promesso altri 150 milioni di euro per far fronte alle conseguenze della frana, ma in questi giorni le piogge hanno colpito duramente il Sud Italia con importanti effetti, e un caso emblematico l'abbiamo visto in Puglia, dove è crollato un simbolo del Salento. Le immagini sicuramente vi sono arrivate sui telefonini, l'arco di Melendugno crollato. Saluto allora Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia. Benvenuto, dottor Caputo.
Salve, buonasera.
Lei ha fatto una ricognizione della costa pugliese. Qual è la situazione? Perché si è parlato tanto di Calabria, Sicilia, giustamente Sardegna per i danni importanti, ma adesso anche la Puglia è in sofferenza.
Noi non siamo da meno nessuno, purtroppo, in questa classifica sfavorevole. Lei consideri che i comuni a rischio idrogeologico in Puglia sono del 97%, la media italiana è del 94,5%. Questi sono i dati dell'ISPRA del 2025, quindi è un dato molto rilevante, è un allarme che già c'era ed era conosciuto, perché questo rapporto esce nel 2025. La costa nostra, il 53% della nostra costa, è ad alto rischio di frane. Quello che è accaduto a Melendugno non è un episodio isolato, perché qualche mese fa, precisamente il 6 gennaio, abbiamo avuto il distacco delle falesie, due crolli alle falesie sia a Tricase Porto che a Marina di Serra, che è qualche chilometro più a sud di Melendugno, della Marina di Melendugno. Oh, per cui diciamo la fragilità del nostro territorio è abbastanza evidente. Quello che noi dobbiamo fare è prendere consapevolezza di questi processi che in questo momento storico, dove i cambiamenti climatici stanno creando, diciamo, questi episodi che hanno una frequenza maggiore e un'intensità maggiore. Per cui, avendo questa intensità maggiore, questa frequenza maggiore di questi episodi, ne vedremo altri, perché il nostro territorio è già ad alto rischio franoso per il 53%, come le ho appena detto. Quindi quello che necessita è effettuare una pianificazione territoriale. Dobbiamo fermarci un attimo ed immediatamente vedere quali sono le cose da fare immediatamente. Tenga conto che quello che è accaduto a Melendugno, quello che è accaduto all'Arco di Sant'Andrea, seppure una valenza, un geosito che andava preservato, ma noi abbiamo circa 63.000 persone che soggiacciono su aree ad alto rischio frane. Stiamo parlando di persone, oltre che edifici, strutture, infrastrutture, abbiamo anche beni culturali che si trovano, certo, su aree ad alto rischio franoso. Per cui dobbiamo fare innanzitutto una pianificazione territoriale,
sì,
vedere quali sono le strutture a rischio, ristorarle, e su quelle strutture, laddove si può, fare interventi preventivi strutturali di ingegneria naturalistica, chiaramente,
sì,
coinvolgendo tutte quelle che sono le figure professionali, diciamo, gli geologi, gli ingegneri, architetti, agronomi.
Certo, certo. Dottor Caputo, queste sono sicuramente le cose che si dovrebbero fare. Mi faccia provare a riassumere un po' quella che è la fotografia in questo momento di quello che accade nel sud Italia. Mi corregga se sbaglio, è il combinato disposto dei due fattori, i cambiamenti climatici, i fenomeni sempre più intensi e ravvicinati da una parte, dall'altra la fragilità idrogeologica del territorio. Questo combinato disposto fa sì che oggi appena vediamo piogge di una intensità maggiore, il rischio crollo del nostro territorio è all'ordine del giorno. È questa la fotografia.
Ha fatto la fotografia perfetta, è stato più bravo di me fare una sintesi perfetta, aggiungendo che non è solo noi in Puglia, non ce ne dimentichiamo soltanto il rischio idrogeologico di frane, ma anche quello di allagamenti, di alluvioni. Noi abbiamo le lame e abbiamo avuto anche danni, perché 135.000 abitanti sono su zone ad alto rischio alluvione, quindi c'è anche quest'altra variabile che non va a escludere, diciamo, quelle precedenti, dove ci sono un numero maggiore di persone, un numero maggiore di edifici a rischio, di beni culturali a rischio. Ecco perché quando parlo di pianificazione del territorio, e deve essere a più larga scala, non si può pensare.
Ma
oggi,
secondo lei, la volontà politica di farla questo reale intervento di pianificazione? No, se ne parla da decenni. Adesso Giorgia Meloni è andata a Niscemi, almeno si mostra fisicamente lì impegnata sul territorio. Ma insomma, lei, anche in base alla sua esperienza, che tipo di risorse dovrebbero essere messe in campo per un'opera di questo tipo, che è un'opera imponente per il territorio italiano?
Allora, guardi, sino ad oggi noi abbiamo avuto dei soldi dal PNR che dovrebbero servire proprio alla messa in sicurezza del nostro paese. L'Italia in generale è un paese geologicamente diciamo recente, giovane. Essendo recente e giovane, è abbastanza fragile, per cui le risorse devono essere messe a disposizione, perché sia pur certo che qualora non vengono messe le risorse per la prevenzione, poi andremo a pagare i danni che ci costano, al di là, sperando che non ci siano vite umane, ma saranno maggiori i costi nella fase successiva.
Il PNRR è stato usato bene, secondo lei, in questi anni? Per questi
non
scopi.
È una cosa politica. Io dico che da oggi in poi le priorità deve essere la sicurezza del cittadino. Questo mi sento di dire come geologo: la sicurezza del territorio, la consapevolezza e il monitoraggio del territorio. Questa deve essere la priorità del governo centrale e anche del governo regionale nostro. Diciamo. Ma lei si immagini se un singolo comune può mai, con le sue risorse che ha e con le capacità, diciamo, sia professionali che tecniche, che può avere un singolo comune, affrontare queste problematiche che sono di più larga scala? Non è possibile.
Eh no,
quindi ci vuole una regia nazionale e regionale, con non degli interventi spot o a macchia di leopardo che non servono. Un litotipo, diciamo un geotipo, non è confinato da dei limiti amministrativi, no? Il comune di Melendugno è un litotipo, il comune vicino ne è un altro.
Certo.
No, magari può accorpare un litotipo più comuni. Ecco perché dico ci deve
una visione d'insieme. Forse il PNRR poteva essere una grande occasione per fare quel piano di intervento nazionale, forse non è stato così. Dobbiamo salutarla, dottor Caputo, ma grazie per essere stato con noi.
Si figuri. Grazie a voi.
Buon lavoro, Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia. Linea alle notizie del GR.
L'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, ben ritrovati, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Seconda mezz'ora per andare a Ravenna. Avete sentito anche poco fa la notizia nei titoli del GR: a Ravenna alcuni medici dell'ospedale sono indagati in questo momento per aver negato il trasferimento in un CPR di alcuni migranti su cui pendeva un decreto di espulsione. I dottori non hanno ritenuto in grado queste persone migranti di sostenere il trattenimento per motivi legati a patologie infettive e psichiatriche, per questo hanno negato il loro trasferimento, non hanno dato la loro idoneità appunto al trasferimento di queste persone in un CPR, un centro per la permanenza e il rimpatrio, in attesa appunto di essere espulsi dall'Italia. Ecco, per questa decisione adesso sono indagati, ci sono state oggi anche delle perquisizioni e soprattutto c'è una parte della città, i colleghi di questi medici che hanno tenuto un flash mob per protestare contro questo trattamento dei propri colleghi. In linea con noi abbiamo proprio Federica Giannotti, che è una cardiologa dell'ospedale di Ravenna, che oggi ha partecipato a questo flash mob in solidarietà dei colleghi dottori. Saluto subito, benvenuta dottoressa Giannotti.
Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, un flash mob oggi per farsi sentire, soprattutto perché queste persone, questi colleghi sono stati perquisiti anche con metodi che, insomma, ritenete siano andati un po' oltre quella che è una metodologia di prassi, è così?
Sì, esattamente. Noi, appena saputa la notizia che è venuta, queste perquisizioni sono avvenute giovedì scorso all'alba, abbiamo deciso di manifestare la nostra solidarietà ai nostri colleghi con questo flash mob, proprio perché abbiamo ritenuto, anche nel rispetto assoluto delle indagini e del lavoro della magistratura, che sia stato utilizzato un metodo davvero aggressivo, diciamo, che di solito si riserva a dei reati contro la persona, reati gravi, visto che questi colleghi si sono visti appunto perquisire le case, le auto, i smartphone e computer all'alba, alle 5 di mattina, quindi nell'ambito della serenità familiare in cui uno può essere nella prima mattina, e contemporaneamente è stata fatta irruzione nel reparto, quindi dentro l'ospedale, dove ci sono anche dei genti e dove gli operatori stanno lavorando come di routine, per accedere a degli atti che comunque si possono trovare nei programmi aziendali, che sono assolutamente, una volta emanato un documento, è immodificabile, quindi sono sempre a disposizione in qualsiasi momento della procura, ecco.
Senta, ma ci faccia capire un po', tornando indietro con la vicenda, che cosa è successo nello specifico, cosa hanno fatto questi dottori e perché alla fine sono indagati?
Allora, nello specifico io purtroppo posso riferirvi solo quello che ho letto sui giornali, nel senso che viene contestato loro un reato che è quello del falso ideologico, ovvero da quello che leggiamo sui giornali la procura ritiene che siano stati rilasciati dei certificati incompleti o falsi ai migranti in attesa appunto di un trasferimento nei CPR, quindi centri di permanenza per il rimpatrio, che tendevano a trattenere dei migranti che non avevano diritto a essere trattenuti. Quindi si entra già con questa accusa nell'ambito della libertà anche del giudizio medico. È difficilmente molto difficile entrare nell'ambito di un giudizio che si dà sul momento davanti a una persona, peraltro sono persone appena sbarcate che vengono portate in ospedale, che spesso non parlano italiano, che è difficile anche clinicamente valutare, perché è difficile fare l'anamnesi, cioè la raccolta proprio dei dati. In più sottolineo che i CPR sono stati definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come intrinsecamente patogeni, cioè sono causa diretta di malattie infettive e disturbi psichiatrici gravi, quindi queste persone, che spesso sono molto fragili, molto provate, facilmente vanno incontro a delle problematiche molto serie che poi sono diciamo all'ordine del giorno nelle cronache tutti i giorni. Quindi io non entro appunto nel merito, certo, dell'indagine, che non so esattamente, però ecco, stiamo parlando di questo ambito, e quindi un ambito molto complesso e molto delicato.
Un ambito molto complesso e delicato, e dunque io immagino anche il timore di voi, insomma, operatori della salute, che autorità esterne possano entrare a sindacare decisioni mediche che competono a voi. È questo il timore alla base, poi al di là della vicenda in sé, nello specifico di questi dottori ora indagati?
Esatto, cioè il metodo è che, ripeto, abbiamo contestato il metodo, sembra creato per avere un clima intimidatorio tra gli operatori sanitari che invece devono fare delle valutazioni assolutamente liberi, attenendosi solo a quello che è il codice deontologico. Quindi non era mai successo, ecco, diciamo con questa veemenza un'intromissione in quello che è l'atto medico. In più, purtroppo, avrete sentito tutti come i ministri Piantedosi e Salvini abbiano immediatamente rilanciato questa notizia in modo veramente duro, anche rilasciando dichiarazioni diffamatorie, chiedendo persino l'ergastolo per i medici indagati, che sono innocenti fino a prova contraria.
Ma ci faccia capire, dottoressa Ravenna, il caso di Ravenna, perché in questo momento questa grande attenzione mediatica dell'opinione pubblica, c'è una forte pressione su temi che riguardano l'immigrazione, Ravenna?
Allora, Ravenna, allora questo esula un po' dal mio campo, ma posso dirvi, perché anche questo è nelle cronache, che è stata spesso data come destinazione di sbarco per le navi delle ONG che salvano i migranti in mare, e proprio oggi è arrivata una nave con i migranti, quindi diciamo su questa città si sta concentrando questo clima. Appunto, e questa attenzione perché proprio per direttive governative qui sbarcano molti, molti di questi migranti clandestini.
Eh sì, e quindi insomma è una città sotto forte pressione, insomma anche politica, no, da questo punto di vista.
Sì, assolutamente sì, perché purtroppo sappiamo che sui migranti si è concentrata un po' una politica discriminatoria molto forte che polarizza molto la discussione e quindi è una gestione purtroppo forse non fatta nel modo corretto e sicuramente non nell'interesse di quella che è la salute e la salvaguardia delle persone. Per noi le persone, per noi medici sono tutti uguali, non c'è distinzione ovviamente di razza, età, provenienza, credo. Quindi forse bypassiamo questa volontà politica invece di distinguere tra le persone, però non si può piegare l'atto medico a quella che è la volontà politica.
Certo, perché si viene a contestare un principio fondamentale
Eh sì.
della vostra professione. E cosa
Esatto.
succede adesso nei prossimi giorni?
Allora, noi non sappiamo, questi colleghi non abbiamo neanche un contatto diretto perché li lasciamo molto in pace perché sono provati da questa vicenda che umanamente, appunto, abbiamo voluto solo manifestare la nostra vicinanza perché umanamente sappiamo che è devastante, insomma, l'esperienza che hanno vissuto e che stanno vivendo, perché ora chiaramente dovranno difendersi. Stiamo pensando anche di lanciare un crowdfunding per aiutarli nelle spese legali. Siamo in attesa di sapere qualcosa di più dalla procura, in merito a quelle che sono le accuse e cosa regge gli indizi, insomma, che reggono queste accuse. Per il resto cosa succede? Succede che continuiamo a lavorare, anche loro continuano a lavorare, a curare le persone nel modo migliore che sappiamo fare.
Ecco, però devo dire che, insomma, almeno leggendo i comunicati, l'Ordine dei Medici di Ravenna, la
Sì.
Federazione Nazionale dei Medici, sono tutti, insomma, dalla vostra parte,
Tutti
sembra
hanno
così.
preso posizione, per fortuna rapidissimamente, non solo appunto gli ordini, ma anche molti sindacati, partiti, associazioni, perché alla fine si tocca veramente un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, che è quello, il diritto alla salute.
Eh sì, che non può essere messo in dubbio. Grazie davvero, dottoressa, per essere stata con
La
noi. Ci
ringrazio.
aggiorniamo dovessero esserci
Grazie,
novità
buon
nei prossimi
proseguimento.
giorni.
Va bene,
Certo.
grazie, grazie. Grazie.
Federica Giannotti, cardiologa dell'ospedale di Ravenna. Ora, gli Arctic Monkeys, uno dei pezzi usciti di recente della band inglese Opening Night. Tra poco vediamo le notizie da Milano e dalla Lombardia, non ci sono soltanto le Olimpiadi.
Popular slogan in a bucket of pain, supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearm.
Gli Arctic Monkeys con Open in Night. Saluto Luca Parena. Ciao Luca.
Ciao Mattia, buonasera a tutti e tutte.
Leggo adesso un sottopancia delle televisioni del sindaco di Milano Beppe Sala, che dice che gli effetti delle Olimpiadi sulla città di Milano si vedranno a lungo termine. Le Olimpiadi ovviamente sono il grande tema di questi giorni, ma non c'è solo questo per fortuna oggi di cui parlare tra Milano e Lombardia, vero?
Sì, assolutamente succedono anche altre cose anche fuori da Milano. Una delle cose che ci ha colpito è una delle notizie di cui vi daremo conto appunto all'interno di Metro Regione subito dopo le 19:45, e di questo secondo crollo che è avvenuto stamattina presto tra le province di Lodi e Cremona, di questa passerella ciclabile sul fiume Adda. C'era stato un primo crollo lo scorso venerdì sul lato lodigiano, in particolare nelle vicinanze del comune di Maccastorna, questo che è il più piccolo comune della provincia di Lodi. Oggi invece è venuta giù questa passerella, che era in fase di collaudo, quindi ancora in una fase di completamento dei lavori, per fortuna senza persone che ancora la percorrevano, la attraversavano, quindi nessuna persona coinvolta da quanto è accaduto.
Ma
però
così dal nulla, oppure ha piovuto, insomma, come è successo anche Sud Italia, ci sono state forti piogge in qualche modo che hanno contribuito? Non so niente della notizia, Luca,
per quello che che sappiamo, adesso sono in corso accertamenti, Lara è stata messa sotto sequestro, c'è la procura di Lodi che sta indagando proprio per provare a capire qualche cosa a proposito di quelle che possono essere le cause. Di questo crollo, un progetto, quello di questa passerella legata a una delle grandi ciclovie che dovrebbero essere realizzate in Italia, in particolare questa è la ciclovia Vento, acronimo che appunto usa quelle che dovrebbero essere le due città estremità di questo percorso, questa ciclovia appunto dedicata sia alla mobilità dolce, cosiddetta la mobilità in bicicletta e a piedi, certo, sia al turismo, alla valorizzazione ecoturistica di queste località che si trovano in particolare lungo il corso del fiume Po tra Torino e Venezia.
Vabbè, facciamoci spiegare allora che cosa è successo dalla nostra ospite che è in linea, Laura Gozzini.
Del cittadino di Lodi che stamattina è stata proprio sul luogo di questo secondo crollo. Buonasera Laura.
Buonasera a voi. Sì, diciamo che è stato un risveglio nuovamente amaro per le comunità dei due territori confinanti dopo lo shock di venerdì scorso, quando appunto è ceduta una campata, la seconda, sul lato lodigiano, e a pochi giorni, raccontano gli abitanti, dalla gettata su quella che era la passerella costruita lo scorso luglio. Quello che si dice tra le ragioni, tra i motivi della rabbia, c'è anche il fatto che appunto da allora, da luglio ad oggi, il cantiere era rimasto fermo, ha ripreso a gennaio e in poche settimane appunto sono stati fatti gli ultimi interventi e dopo pochi giorni si è assistito a questo crollo venerdì e a questo secondo crollo sul lato della provincia di Cremona stamane.
Ma com'è possibile? Quali cause potrebbero aver dettato tutto ciò?
È sicuramente presto per dirlo, come avete già detto voi, le indagini sono in corso. Stamattina i tecnici riferivano che mentre venerdì scorso la campata era finita in acqua ed era stato più difficile capire o osservare il punto di rottura, questa mattina sembrerebbe che si sia intravisto un cedimento dove c'è la saldatura, diciamo, della passerella al vecchio viadotto. Però non mi sento di sottoscrivere questa, al momento, questa lettura, perché appunto non proviene da fonte autorevole, tantomeno dalla magistratura. Come avete detto, il ponte, la passerella è sotto sequestro e saranno le indagini a chiarirlo.
Proviamo un pochino a spiegare di che cosa si tratta, cioè proprio visivamente in che cosa consiste questo lavoro, Laura, perché appunto questa è una passerella che sostanzialmente dovrebbe poi, una volta completata teoricamente, essere proprio agganciata alla strada provinciale, ed è un'opera, non l'abbiamo forse ancora sottolineato, i cui lavori sono in capo all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'AIPO, ed è stata finanziata con 4 milioni di euro da Regione Lombardia.
Sì, sicuramente si colloca all'interno di un'infrastruttura strategica, questo collegamento Torino-Venezia. Anche su questo fronte la gente del posto è divisa, c'è chi sostiene che sia appunto una ciclovia green che consentirà un collegamento più rapido e più protetto tra una sponda e l'altra, c'è chi invece dice che di fatto l'attraversamento di ciclisti è comunque limitato, si parla di, nella bella stagione, una ventina, trentina di ciclisti al massimo. Ciò detto, tutto andrebbe bene se non fosse successo quello che è successo. Emergono dal proprio Vox Populi criticità che si erano già manifestate all'inizio del cantiere, per cui per esempio sul fronte, sul lato di Crotta d'Adda, la sponda cremonese, è stata realizzata una ingolena, un pezzo di ciclabile tra i campi in asfalto, per cui i livelli non sono stati calcolati bene e alla prima esondazione naturale dell'Adda questo tratto di ciclabile è finito sotto e continuerà a finire sotto ogni qualvolta l'Adda salirà di livello.
Per quanto, per andare a concludere proprio Laura, per quello che sappiamo è chi sarà chiamato a rispondere di quanto accaduto, insomma, Regione Lombardia, appunto questa agenzia interregionale per il Po, insomma, a chi chiederà conto la Procura con queste indagini che adesso ha avviato?
Sta facendo una domanda diabolica, non sono certamente io a poter rispondere, ma le risposte stamattina sul posto non le aveva veramente nessuno. C'è molta cautela, è evidente anche un certo imbarazzo, e quindi al momento è tutto congelato. Cioè, quello che io ho potuto vedere questa mattina è stato il braccio operativo, cioè quindi vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri che sorvegliavano. E, per tenere la scena, diciamo, così com'è e allo stesso tempo metterla in sicurezza. Le indagini e le responsabilità davvero spetta alla magistratura.
Certo, noi per il momento ci limitiamo a prendere atto che questa opera, finanziata appunto con 4 milioni di euro da Regione Lombardia, è venuta giù due volte nello spazio di pochi giorni. Grazie Laura Gozzini del Cittadino di Lodi per essere stata con noi stasera, grazie.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie Laura, grazie al diabolico Luca Parena. Ciao Luca, saluto.
Ciao,
invece Roberto...
L'angelico.
Sì, l'angelico Roberto Maggioni. Roberto, due notizie in queste ore proprio da Milano che vale la pena sottolineare.
Sì, e ne parleremo poi appunto anche di questa metroregione. Allora, la prima riguarda le questioni legate lateralmente all'urbanistica, cioè oggi c'è stato il rinvio a giudizio per Stefano Boeri e Cino Zucchi nell'ambito del procedimento per la costruzione, la progettazione della BEI, che è la Biblioteca Europea dell'Informazione e della Cultura Porta Vittoria a Milano. Oggi appunto hanno chiesto il rinvio a giudizio, il processo si aprirà attorno alla metà di aprile e sono accusati Boeri e Cino Zucchi di turbativa d'asta e false dichiarazioni. Sostanzialmente, te la faccio proprio brevissima, avrebbero diciamo violato la segretezza di quella gara, cioè devono essere segrete anonime le domande presentate da chi concorre a un concorso pubblico di progettazione di quel tipo, e invece insomma loro avrebbero inquinato quell'ambito. L'altra cosa di cui parleremo anche a Metroregione riguarda il caso Rami, perché oggi c'è stata un'ulteriore chiusura delle indagini ed è cambiato il capo di imputazione per il carabiniere che era alla guida dell'auto che ha inseguito il 24 novembre del 2024 lo scooter guidato da Fares, su cui c'era anche Rami. Da omicidio stradale l'accusa diventa eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Sono quelle cose che sembrano un po' tecniche, però ecco, io ho sentito l'avvocato di Fares Busidi, Marco Romagnoli, lo sentiremo a Metroregione. Lui dice: per noi buona notizia, perché questa riconfigurazione dell'imputazione descrive meglio quanto successo, cioè nella sua interpretazione attribuisce meglio alcune delle, secondo loro, responsabilità del carabiniere alla guida. Per saperne meglio, per capirne meglio, ovviamente Metroregione tra un'ora.
Sì, è un dato di senso in più dal punto di vista giuridico.
Secondo la loro interpretazione riconfigura meglio quanto successo, andando ad attribuire in maniera più specifica alcune responsabilità appunto eccessive nell'adempimento del dovere del carabiniere, che inseguendo stava facendo il suo dovere ma ha commesso alcune cose che appunto si configurerebbero come un eccesso.
Mentre svolgeva le sue funzioni, il suo lavoro, dunque,
sì,
rispetto all'omicidio stradale. Grazie Roberto Maggioni, Metroregione 19:45, linea Martina Stefanoni con Esteri.